In altre parole,
il prossimo 9-10 settembre in Svizzera, a Friburgo, si terrà dall'esilio alla diaspora una conferenza internazionale organizzata dall'Università di Friburgo che si interroga sulle esperienze di esilio politico, sfollamento e migrazione, ponendo al centro gli intellettuali e gli attivisti politici dell'Europa sud-orientale che vivono nella diaspora in qualità di mediatori, organizzatori e produttori di conoscenza. Questa occasione ci dà lo spunto oggi per parlare della tensione e dell'aiuto rivolto ad intellettuali, scrittori, artisti esiliati o costretti a fuggire dal proprio paese. Buongiorno Florinda Cambria.
Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
Cambria, ha l'impressione che sia aumentato oggi il sostegno nei confronti di intellettuali, scrittori e artisti in fuga dal proprio paese? E quali sono, secondo lei, iniziative importanti che dovremmo sostenere o almeno conoscere?
Beh, che sia aumentata l'assistenza e la protezione, io questo non lo so valutare con precisione. Certo, mi sembra importante il fatto che si abbia chiaro che la protezione di intellettuali, artisti, scrittori, letterati non è un fatto, come posso dire, di privilegio, ecco, ma è un fatto di consapevolezza della funzione pubblica degli intellettuali, scrittori, artisti, eccetera. Cioè questo tipo di lavoro, il lavoro che produce, diciamo così, oggetti e materia di conoscenza, è un lavoro che svolge una funzione che vale per tutti, che va al di là, diciamo così, della condizione privata o personale. Ed è un lavoro complesso, un lavoro di tessitura, un lavoro di composizione, un lavoro soprattutto di memoria, di critica e di costruzione. Uso questi tre termini perché come dire, la memoria è ciò che viene conservato, certo, nelle opere degli artisti, degli intellettuali, dei letterati. La funzione critica invece è un elemento molto moderno nella funzione degli intellettuali. Gli intellettuali sono stati nell'età moderna coloro che davano, come dire, segnali dei luoghi di apertura, di frizione, di crisi, di difficoltà entro un sistema collettivo di vita. E la dimensione costruttiva è la dimensione, secondo me, in questo momento fondamentale, perché è la funzione che consente di mettere al mondo pensieri, parole, abiti comportamentali nuovi da proporre pubblicamente, funzione che diventa ancora più cruciale quando l'altra grande fonte della parola pubblica, cioè la parola politica, ristagna, diciamo così. E secondo me noi siamo in una fase di questo genere.
C'è un progetto importante che lei, di cui lei voleva parlarci, per questo che abbiamo preso anche questo spunto, l'International Cities of Refugee Network, ICORN, si pronuncia così, giusto?
Sì, perfettamente.
Allora, ci racconta sì. Un po' cos'è questo progetto?
Si tratta di una rete internazionale di città rifugio che sono, come dire, coordinate da fondazioni in diversi paesi e che garantiscono delle residenze protette a intellettuali, scrittori, artisti che vivano in condizione di esilio per i motivi per i quali di solito si patisce l'esilio, cioè per le cose che hanno pensato, detto, scritto, prodotto, per la loro, appunto, parola pubblica. E da questo punto di vista mi sembra, come dire, un'iniziativa interessantissima, anche perché aggancia l'esperienza della produzione di conoscenza a luoghi specifici che esprimono proprio quella consapevolezza della funzione pubblica che raccontavo prima.
Allora io informo i nostri ascoltatori, forse non lo sanno, se lo sanno meglio così, che di questo ICORN fanno parte in Svizzera Ginevra e Berna. E c'è un progetto molto particolare, veramente molto particolare, ad Amsterdam, e ne parlava ieri Lia Tagliacozzo in un articolo, nel suo articolo uscito sul Manifesto, non ieri, scusate, l'altro ieri, il 19 agosto, due indirizzi ad Amsterdam legati alla vita e alla morte di Anna Frank diventano simboli vivi di memoria e resistenza. Cambria, quali sono questi indirizzi?
Sì. Si tratta di due indirizzi molto speciali, come lei diceva. Sono l'indirizzo della casa, dell'appartamento di famiglia di Anna Frank, dove la famiglia Frank poté vivere fino al momento in cui dovettero invece nascondersi tutti quanti i membri della famiglia, come sappiamo, nell'alloggio segreto, ed è questo il secondo indirizzo. Bene, c'è un collegamento tra questi due indirizzi, ovvio, incarnato dalla vicenda tutti nota della scrittrice Anna Frank, oltre che perseguitata, appunto, piccola giovane ebrea, insomma, che come sappiamo morì in campo di concentramento, ma che ci ha lasciato il suo notissimo diario. Bene, queste due case sono messe in un collegamento molto interessante da lì a Tagliacozzo, perché fanno riferimento ad una sorta di inversione speculare, no? Di scambio di memorie a partire da luoghi fisici concreti. Infatti l'appartamento di famiglia è diventata la sede di uno di quei rifugi gestiti dall'ICORN a cui facevamo riferimento poco fa, ed è dunque nella sua, come dire, veste restaurata, ristrutturata, come ovvio, però un luogo di riservatezza, no? Di protezione, una sorta di nido, un luogo chiuso, invisibile, no? Dove appunto alloggiano periodicamente scrittori, artisti, letterati, intellettuali, eccetera, dentro quel progetto di protezione che dicevamo prima. Mentre invece l'alloggio occulto della famiglia Frank è, come sappiamo, diventato un luogo pubblico di pellegrinaggio, di visita, di omaggio alla memoria di quella terribile vicenda. Ecco, il punto è che questi luoghi, insomma, questo intreccio, questo gioco di specchi, sembra perfettamente, come dire, rispecchiato, appunto, nell'opera di due scrittrici, due donne, due letterate, che sono Maha Hassan, che ha scritto un libro da poco tradotto in Italia, che si chiama Nella casa di Anne Frank, e il secondo è un libro di una scrittrice che si chiama Lola Lafont, dal titolo Quando ascolterai questa canzone, anch'esso edito in traduzione in Italia recentemente da Einaudi. Ecco, le vicende, le storie di queste due scrittrici sembrano perfettamente incarnare quella funzione che dicevamo prima, di produzione di nuove parole, di costruzione di nuovi modelli di pensiero e di parola che hanno funzione pubblica. Infatti Mahassan trascorso un periodo da rifugiata nella casa di Anne Frank, e quella è stata l'occasione per elaborare un gioco di memorie personali, ma anche di scambi, perché Mahassan è una siriana curda, è dunque un'araba, diciamo così, che ha fatto l'esperienza sconvolgente per lei di essere rifugiata nella casa di una famiglia ebrea. Ecco, potete immediatamente capire, no? Il gioco di tensioni emotive, ma anche ideologiche, anche storiche, che un'esperienza privata di questo tipo può assumere, e la dimensione pubblica è stata lo slancio alla costruzione di un testo, di un libro, che racconta appunto da una parte come Anne Frank sia entrata nella scrittrice, dall'altra parte come la scrittrice sia entrata nella casa e nella vita di Anne Frank, con l'esito di costruire ponti. Il libro di Lola Lafont è un libro invece, diciamo così, sperimentale, nel quale lei racconta la sua esperienza di viaggio nella stanza rifugio che fu l'alloggio occulto. Quindi i due luoghi rispecchiano giochi di memoria, giochi di ponte, e Lola Lafont è di origine ebrea. Ecco allora lo scambio, la possibilità di raccontare dentro ponti giochi di reciprocità tra passato, presente, pubblico, privato, nella fattispecie arabi e ebrei, laddove appunto, ripeto, e come abbiamo detto tante volte in questi giorni, pare che l'altra fonte della parola pubblica sia silente o ristagnante.
Due luoghi, due scrittrici, due libri in un contesto speculare, ne abbiamo parlato oggi con Florinda Cambria. Io la ringrazio, Florinda Cambria, per essere stata con noi questa settimana. Ha in altre parole, la ringrazio, le auguro buona giornata e a presto.
Altrettanto a voi, e davvero grazie per questa settimana.